In un sondaggio di Euromedia uscito sulla stampa qualche giorno fa, il cambiamento climatico e la fragilità del territorio italiano sono al secondo posto tra le preoccupazioni degli italiani. Una priorità indicata dal 26% degli intervistati, mentre il 50% indica l'inflazione e l'aumento dei prezzi.
La stragrande maggioranza degli scienziati che studia il clima, il 99,9%, dicono che c'è un cambiamento climatico in atto, profondo, veloce e determinato al 90% come peso dalle attività degli uomini.
È un paese oggettivamente in ritardo sulla consapevolezza dell'emergenza climatica e di quanto già stia colpendo duramente i nostri territori.
Gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici.
Ma quello che è forse ancora più interessante in questa rilevazione è che nel precedente sondaggio di 2 mesi fa l'opzione sul cambiamento climatico non era tra le risposte possibili, non era stata sondata. Il dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna chiama in causa molti livelli della politica, dell'amministrazione e anche della opinione pubblica.
Sono ore drammatiche quelle che sta vivendo l'Emilia-Romagna. Un violento nubifragio ha colpito la regione. Sono esondati i fiumi nel Bolognese e nel Faentino. Sospesa la circolazione dei treni. 900 persone sono state fatte evacuare nel Ravennate. Danni in Romagna per le violente mareggiate.
Se l'Italia è il paese delle emergenze, capace di saltare da una urgenza a quella successiva, allora possiamo chiederci come funziona la politica dell'emergenza. Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Il nostro ospite è Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, che si è occupato molto di questi temi negli ultimi giorni sul suo quotidiano. Proviamo a contestualizzare il dramma dell'Emilia-Romagna. Davvero si può dire che questa emergenza è la più grave dall'alluvione di Firenze del 1966? E davvero i problemi sono di fatto gli stessi di allora dal punto di vista della macchina pubblica, secondo te?
Il disastro è paragonabile perché non c'è stato mai, diciamo, da allora più un disastro di quelle dimensioni e per la gravità del fenomeno, dei fenomeni atmosferici, ma così mi hanno spiegato gli esperti, per l'estensione dell'alluvione. Sono stati, secondo i calcoli che ha fatto la Regione Emilia-Romagna, ci sono un centinaio di comuni che hanno subito danni gravi, significativi, per i quali saranno necessari importanti interventi di emergenza da parte del governo.
Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione, quindi penso che sia giusto ringraziare tutti i componenti del governo, tutti i ministri interessati.
I problemi sono quelli di allora perché purtroppo questo è il tema. Potremmo stare qui a parlare 2 ore di quanto quello che sto per dirti e che sappiamo tutto sommato investa purtroppo la gran parte della anche nostra discussione pubblica. Purtroppo abbiamo una pubblica amministrazione che non è efficiente, non è coordinata. Abbiamo costruito una forte autonomia, tutto sommato forte, degli enti locali, i quali spesso non sono in grado di occuparsi fino in fondo, di avere cura anche del territorio, soprattutto del territorio, anche perché la prevenzione, me lo diceva un funzionario della protezione civile molto importante che non ho potuto citare, non porta voti e quindi la politica non se ne occupa. L'Italia è un paese culturalmente e socialmente molto capace di affrontare le emergenze, ma quando c'è da guardare lontano, quando c'è bisogno di avere la vista lunga, siamo un paese terribilmente indietro, anche culturalmente. Questo forse è l'aspetto più interessante della vicenda, nella incapacità della macchina pubblica di far funzionare gli strumenti di prevenzione per il rischio idrogeologico, anche, secondo me, una cultura dello scaricabarile.
Tra l'altro mi viene da dire, Alessandro, che se è vero che la prevenzione non porta voti, questo è un problema della politica, ma è anche un nostro problema, perché se non porta voti è perché non interessa a noi elettori, non è una priorità nemmeno per noi.
Quella che stai dicendo, secondo me, è una cosa molto vera. Bisogna credere, come immagino tu creda, come credo io, che spesso la classe politica che esprimiamo è anche, in qualche modo, riflette i suoi elettori. È così. Non c'è cultura della prevenzione. Mi stai facendo ricordare che durante questa lunga conversazione con questo funzionario della Protezione Civile, lui mi diceva, e in effetti l'ho constatato anch'io, ho frequentato a lungo l'Alto Adige, se tu vai in Alto Adige è difficile che in una strada, in una vallata attraversata da montagne scoscese, tu non trovi il fronte della strada con le reti, no? E il funzionario mi diceva: sì, è così, in Alto Adige c'è una grande attenzione ad esempio evitare episodi franosi lungo le strade, e se i cittadini si accorgono che mancano gli strumenti di prevenzione, lo fanno notare le autorità pubbliche. Ecco, questa attenzione, ho parlato di un caso estremo, l'Alto Adige è la punta, diciamo, della, può esprimere la cultura di una buona amministrazione in Italia. Purtroppo in altre parti del paese questa attenzione non c'è. Anzi, per venire al penultimo disastro, quello di Ischia, hai la dimostrazione che i cittadini spesso purtroppo sono i primi a non avere cultura della prevenzione.
Il governo ha annunciato nei giorni scorsi lo stanziamento di 2 miliardi di euro per affrontare questa emergenza. Volevo chiederti, dal punto di vista tecnico, tu conosci molto bene i meccanismi delle finanze pubbliche, da dove si prendono i soldi che servono in casi come questo, di fronte cioè a un evento imprevisto?
Allora, i danni di questa alluvione, ahimè, sono molto più importanti, diciamo, secondo le stime che hanno fatto in Regione Emilia, usciranno fra i 5 e i 6 miliardi.
Consegneremo oggi al governo un documento, mi auguro unitario, per dire di cosa abbiamo bisogno. Benissimo. Stiamo lavorando col governo per cercare di fare il meglio possibile. Io, guardi, non ho dubbi che l'Emilia Romagna ripartirà e reagirà.
Naturalmente lo Stato non può farsi carico di pagare qualunque danno, non lo farà, non avviene quasi mai. Quando c'è un'emergenza bisogna tirare fuori soldi, diciamo, freschi, soldi, ci vuole spesa corrente, e ad esempio in questo momento il bilancio pubblico italiano non è nelle condizioni di tirare fuori 1 o 2 miliardi sull'unghia. Non è così perché ci sono varie ragioni, ci sono tassi di interesse molto alti, come abbiamo visto con l'ultima legge finanziaria e con il documento di economia e finanza che ci ha dato le prospettive per il 2024, il governo ha dei margini ristrettissimi di spesa, infatti sta facendo fatica a trovare i soldi per gestire questa emergenza. Il bilancio dello Stato è un bilancio che ha una sua rigidità.
Nella situazione attuale nella quale si trova l'Italia, trovare 2 miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile, e quindi penso che vada dato atto a tutto il governo di essersi dedicati a questa emergenza con il massimo della concentrazione.
I soldi non possono essere spostati, oddio, possono essere spostati, ma non possono essere spostati con così grande facilità, non è un conto corrente al quale attingere. Ad esempio, i mancati finanziamenti alla prevenzione sono finanziamenti che stanno in poste del bilancio, che sono di singole regioni, che attengono a risorse europee, all'uso del PNRR, e quindi non sono fondi dai quali puoi prendere facilmente le risorse. Però, ad esempio, una cosa che sta tentando di fare il Ministero dell'Economia e Finanze è prendere alcune delle risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico, cofinanziate con fondi PNRR, sono circa 3 miliardi, ne abbiamo impegnati 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3 in cantieri aperti. Il Tesoro sta cercando di prendere questi fondi e destinare all'emergenza. Non ti sfuggirà che questa è la dimostrazione plastica, appunto, di un paese che fallisce, perché se tu non fai la prevenzione, poi sei costretto a prendere quei soldi per la prevenzione e usarli per gestire l'emergenza in una singola zona, significa che hai fallito la tua opera di prevenzione del rischio idrogeologico.
Qui mi sembra di vedere un paradosso, perché da un lato non troviamo i soldi, dall'altro spesso si dice che non riusciamo a spendere i soldi che invece ci sono per la prevenzione. Possiamo dire che le cose stanno così?
Il punto di fondo, ci tengo a sottolineartelo, è l'incapacità di attingere ai fondi. Noi abbiamo sempre più soldi di quelli che riusciamo a spendere. E la cosa incredibile è che questo è un paese che non ha spesso le risorse per, faccio un esempio banale, combattere l'inflazione e aumentare gli stipendi ai dipendenti pubblici come ha fatto la Germania, e però siamo un paese che negli ultimi 7 anni, durante l'ultimo settennato di bilancio europeo, non è stato in grado di spendere più del 34% delle risorse europee a disposizione, perché abbiamo non siamo capaci di investire, non sappiamo prevenire, non sappiamo investire. La ricognizione che ha fatto con una certa precisione il Ministero dell'Ambiente subito dopo l'inizio dell'emergenza in Emilia sull'uso dei fondi per il dissesto idrogeologico ci dice che sono impegnati in questo momento circa 1,2-1,3 miliardi per 650-660 interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. Se tu pensi che l'Italia è un paese che ha 8.000 comuni e lo dico ridate l'ISPRA, cioè degli esperti, è un paese che ha il 93% del suo territorio a rischio idrogeologico, tu hai la dimensione di quanto è niente 600 interventi di prevenzione del rischio idrogeologico in un paese come il nostro.
Osservando il dibattito in questa circostanza e in altri casi precedenti, mi chiedo se ci sia un problema di coordinamento tra i diversi livelli dello Stato, dell'amministrazione pubblica, comuni, regioni, Stato centrale. E qui secondo te che si rischia di perdere qualche passaggio?
Allora, io penso che il problema del coordinamento fra il livello centrale e il livello locale è un po' un falso problema. Ripeto, abbiamo parlato finora soprattutto di prevenzione del rischio idrogeologico. Per la prevenzione del rischio idrogeologico i governatori delle regioni hanno poteri commissariali, cioè possono fare quello che vogliono, senza nemmeno dover, un commissario è in grado di fregarsene anche di un ricorso amministrativo se è necessario far procedere un cantiere, quindi non è questo il problema, non è un problema di burocrazia. È vero però che l'Italia, è il caso della vicenda delle prevenzioni del rischio idrogeologico, è un paese nel quale spesso la gestione politica dei singoli obiettivi è spesso frammentata. Perché è stato un errore, e penso io abbia ragione Matteo Renzi quando dice che è stato un errore eliminare Italia Sicura? Perché Italia Sicura era una piccola struttura, ci lavoravano una ventina di persone, non di più, però erano persone molto qualificate, le quali sostanzialmente si occupavano di porre al centro dell'attenzione delle singole amministrazioni l'esigenza di fare gli investimenti in prevenzione del rischio idrogeologico, e questo costringeva i singoli ministeri a occuparsene.
Strutture rigorosamente bipartisan, chiedetelo al presidente della regione Liguria se l'unità di missione Italia Sicura è stata utile o no per il Bisagno. E vi garantisco che il presidente della regione Liguria non è un pericoloso compagno o un sovversivo comunista.
Nel momento in cui tu hai tolto di mezzo quella struttura, tu hai riframmentato quella responsabilità e quindi alla fine diventa un rimpallo. C'è di mezzo un po' il Ministero delle Infrastrutture, c'è di mezzo il Ministero dell'Ambiente, c'è di mezzo il Dipartimento della Protezione Civile, che però è, come è inevitabile che sia, prevalentemente concentrato a occuparsi delle emergenze e non della prevenzione. Quando si dice che in Italia spesso manca lo sguardo lungo, questi sono appunto esempi che ti dimostrano che manca tantissimo.
Prima citavi il Trentino Alto Adige, ma l'Emilia Romagna è considerata generalmente una regione virtuosa, una regione ben amministrata, al di là poi del colore politico. Per l'idea che ti sei fatto, che cosa è mancato, se è mancato qualcosa, nella prevenzione di questo disastro?
Devo dirti la verità, io peraltro sono emiliano, quindi devo ammettere il difetto, non ho ancora approfondito abbastanza la questione e non saprei dirti quanta sia la responsabilità della regione in questa vicenda. Segnalo un po' di cose, certamente non si può far finta di non vedere che c'è un problema di natura climatico, lo dice uno che non è mai stato particolarmente radicale né in un senso né nell'altro, penso che sia un problema molto serio e che va preso molto sul serio, e in questo caso uno dei fenomeni che è evidente, lo vedi dalle immagini dall'alto delle campagne allagate, che purtroppo assistiamo sempre più a fenomeni di lunghi periodi di siccità accompagnati da questi fenomeni invece molto forti di acqua, e questo rende i terreni molto permeabili, e questo purtroppo rende molto spesso anche queste bombe d'acqua imprevedibili negli effetti.
Si parla di un evento subtropicale in Emilia-Romagna, che non è all'equatore, in 36 ore la pioggia di 6 mesi su un terreno che 2 settimane fa aveva avuto una pioggia di 3-4 mesi. E tutto questo, come dire, è insostenibile per chiunque.
Ciò premesso, registro un lungo articolo di Romano Prodi dei giorni scorsi, in cui Romano Prodi, che è emiliano e non è certamente un nemico di Stefano Bonaccini, dice sostanzialmente che è mancata la prevenzione anche in Emilia, persino nella virtuosa Emilia. Immagino che lo abbia fatto con cognizione di causa. Non sono sicuro che sia un problema di cementificazione, ecco, io su questo sono un po' più scettico. Credo che ci sia un problema di gestione degli invasi, gestione delle quei famosi interventi di prevenzione del rischio idrogeologico che non portano voti. Su quello certamente anche la regione Emilia è stata carente. Devo altresì registrare, l'ho notato in questi giorni occupandomi di questa vicenda, che la stessa regione, però, la regione Emilia, ha a disposizione degli strumenti che probabilmente altrove non ci sarebbero stati, che con rapidità sono stati in grado di evitare danni peggiori di quelli che ci sono stati. C'è, ad esempio, in Emilia il più lungo canale artificiale d'Italia, che è un canale che viene sostanzialmente normalmente utilizzato per portare acqua nei campi agricoli. Ecco, quel canale artificiale è stato rapidamente utilizzato per fare defluire le acque, cioè il canale che di solito viene utilizzato per portare acqua è stato invertito a corso delle acque con le turbine e quindi ha permesso di raccogliere acqua e di evitare appunto danni peggiori di quelli che ci sono stati in alcune zone alluvionate e soprattutto nelle aree pianeggianti.
È emerso poco fa il cambiamento climatico. Ovviamente è un tema macro, è un fenomeno enorme, quindi non si può dire forse che il singolo episodio dipenda direttamente e certamente dal cambiamento climatico, però conosciamo lo scenario nella sua gravità. Tu pensi che questa vicenda, nella sua drammaticità, ovviamente renda, come dire, più rilevante nell'agenda pubblica la questione del clima? In altre parole, quello che è successo può aiutare il dibattito sul cambiamento climatico nel nostro paese?
Guarda, è una domanda del 100 pistole. Se, allora, l'altro giorno parlando con Erasmo D'Angelis, che era il capo di questa struttura di Palazzo Chigi per la prevenzione del rischio idrogeologico e che è un esperto di ambiente, è un collega, un giornalista molto appassionato di ambiente che adesso lavora in una fondazione per l'ambiente, mi diceva che nel giro di poche decine di anni, dalla fine del secolo scorso, 23 anni fa ad oggi, siamo passati in Italia, solo in Italia, da 5-6 fenomeni di, diciamo, estremi, atmosferici estremi all'anno, a 100 fenomeni estremi all'anno. Stavo studiandomi un po' le carte sui fondi utilizzati e non utilizzati. Se tu vai sul sito della Protezione Civile, scoprirai che c'è una pagina di amministrazione trasparente nel quale sono elencati tutti gli interventi di emergenza, diciamo post emergenza da maltempo in tutto il paese. Dal 2020 sono stati necessari interventi per 400 milioni di euro in tutte le regioni, tutte, nessuna esclusa. Purtroppo l'emergenza climatica è fra noi. Io ho l'impressione che non abbiamo ancora capito bene di cosa si tratti. Lo dico io stesso da non radicale, aspirante probabilmente a questo punto radicale, e non sono in grado di dirti se questa vicenda cambierà la nostra percezione. Immagino che qualcuno dirà, beh, se nel 66 Firenze è finita sotto l'acqua come finì sotto l'acqua, evidentemente può essere, cioè gli scettici sono sempre fra di noi. Il problema è quello che da cui siamo partiti, così come porta pochi voti la prevenzione del rischio idrogeologico, porta pochi voti anche l'ambientalismo. Adesso tutti i partiti si dicono la parola ambientalisti, poi l'impressione è che, diciamo, quelli che prendono fino in fondo sul serio l'ambientalismo sono pochi. C'è, se vogliamo dare una speranza a questa conversazione, è una buona notizia di cui si è parlato molto poco. Qualche settimana fa gli esperti, non mi ricordo se dell'ONU o di quale organizzazione internazionale, hanno detto che hanno, diciamo, verificato la chiusura del buco nell'ozono.
Ieri le Nazioni Unite hanno annunciato che lo strato di ozono è sulla buona strada per riprendersi entro 4 decenni, presentando il rapporto di valutazione quadriennale per il protocollo di Montreal.
Io mi ricordo quando ero ragazzo che si parlava tantissimo del famoso buco nell'ozono. Ebbene, lentamente, con una lenta azione di coinvolgimento anche di istituzioni internazionali, abbiamo eliminato, diciamo, dall'industria i clorofluorocarburi, gli spray inquinanti o anche materiali che vengono utilizzati nel refrigeramento, e questo ha fatto sì che il famoso buco nell'ozono si richiudesse. Speriamo che quello che è accaduto in piccolo su questo aspetto diventi cultura di tutti. È di tutto evidente che è naturalmente una consapevolezza che abbiamo nei paesi sviluppati, perché è un lusso occuparsi ambiente, raccontarsela. Ci sono parti del mondo in cui i problemi sono ben altri.
Quello che emerge dalla tragedia dell'Emilia-Romagna, come in tanti altri momenti simili della storia italiana, è il conflitto tra la gestione dell'emergenza e la programmazione, la visione politica necessaria a prevenire i disastri anziché gestirli una volta che si sono verificati. C'entrano la qualità della pubblica amministrazione, un difficile coordinamento tra i vari livelli dello Stato, ma anche un'opinione pubblica che tutto sommato non premia la prevenzione, che non la vede come una priorità. Forse questa tragedia aiuterà il dibattito, la consapevolezza pubblica sui temi del dissesto idrogeologico, della prevenzione delle catastrofi naturali e, in termini più ampi, dell'ambiente e del clima. Perché anche in questo caso, anche di fronte alla devastazione dell'Emilia-Romagna, ci rendiamo conto che la politica raramente guarda lontano, ma che anche noi, cittadini, mezzi di informazione, non sempre le diamo una mano. Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverello. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.